questa seconda tappa passa per Milano, la Milano del passato, che è, come dire, una città in trasformazione dove si svolge per buona parte la vita del protagonista di questo romanzo, che è il padre di Fabiano Alborghetti. Il romanzo si chiama Il Movimento Elementare ed è un romanzo in versi, pubblicato dall'editore Gabriele Capelli. Allora, questo padre protagonista, che per Fabiano Alborghetti è stato lontano per gran parte della vita, spiritualmente, ma anche proprio geograficamente, fisicamente. Un padre che ha fatto tanti lavori e un padre che ha attraversato luoghi e epoche del Novecento. E Fabiano Alborghetti è stato ospite di Angeli Carbasini per un'intervista approfondita che adesso andiamo ad ascoltarci per capire meglio cos'è questo Il Movimento Elementare.
C'è stato un momento, un gesto, un'immagine in cui lei ha capito che doveva raccontare questa storia, che doveva parlare di suo padre?
In realtà sì, ed è stato il meno atteso e il meno prevedibile. Ed è stato durante la cerimonia ultima di saluto, quando è mancato, ed è stato quando fuori dalla chiesa, in Piemonte, dove tutto si è svolto, perché nel frattempo era tornato a vivere in Piemonte, ci sono una fila di ambulanze schierate e all'uscita della cassa che contiene mio padre, tutte le ambulanze schierate lanciano questo urlo, questo suono nell'aria, facendo partire le sirene, come ultimo saluto. In quel momento si alzano i gagliardetti, gli stendardi delle associazioni di pronto soccorso dove mio padre ha operato, e immediatamente dopo, quando le sirene hanno smesso di suonare, c'è stato questo silenzio roboante dove si è percepita per intero tutta l'assenza di quest'uomo, di quello che ha vissuto, ha compiuto nel bene o nel male. E mi sono reso conto che qualcosa aveva lasciato, qualcosa doveva poter essere recuperato attraverso, chi lo sa, una storia. Non avevo ben chiaro cosa, però lì ho saputo che avrei potuto, dovuto raccontare la vita di mio padre.
Come ha ricostruito i vari momenti di una parabola esistenziale che l'ha vista anche molto lontano da suo padre, sia fisicamente che a livello spirituale?
E anche geografico, perché
sì,
a un certo momento
fisicamente,
io, sì, devo dire che nel momento in cui è mancato, e quindi si è proceduto all'azione necessaria della rimozione dei beni dalla casa dove ha abitato, si ritrovano fotografie, si ritrovano tutta una serie di documenti visivi o meno, e poi certamente il ricordo. C'è anche il ricordo, talvolta ovviamente appannato, perché il ricordo tendiamo sempre a travestirlo verso il meglio o verso il peggio, non è mai realmente aderente a una realtà. I documenti hanno permesso invece un'aderenza più prossima e più veritiera a quello che è stato la vita di mio padre. Ha tenuto dei quaderni, ha scattato moltissime fotografie, ha conservato praticamente di tutto. Non era un accumulatore seriale, era semplicemente consapevole di forse non volere scomparire lui mentre era ancora in vita, o forse è stata una possibilità, un'ancora, una boa dove potersi aggrappare in un oceano dopo che la sua vita è stata interamente mandata a catafascio dall'aver lasciato Milano e dall'aver divorziato. Ecco, in qualche modo credo si sia voluto aggrappare a un qualche cosa, conservando. Quel conservare è stato poi il mio punto di partenza per andare a scavare.
Un uomo che riusciva ad entrare in profonda empatia con gli altri, dare vita ad un'impresa come la Croce Rossa in uno dei quartieri più disagiati della Milano operaia, un uomo che dispensava ceffoni e cinghiate ai figli. Fabiano Alborghetti, lei è riuscito a ricucire i diversi ambiti indossati da un uomo che sulle prime non genera empatia. È stato il processo di scrittura a distillare, a decantare le incomprensioni del passato?
Forse sì, forse la scrittura ha messo in ordine in un caos sia emozionale che di vicende che sono state vissute e moltissime dove io non ero presente perché accadute prima che io nascessi. La scrittura forse è in qualche modo stata quella picconare un terreno non battuto per farne una strada e trovare un senso all'interno delle contraddizioni di un uomo che forse è sempre stato impreparato alla vita, nonostante spesso ci si ripeta che essere un padre è un mestiere completamente nuovo, perché bisogna improvvisare da capo, da zero, senza avere un pregresso, così come l'essere un marito, così come qualunque situazione che un essere umano si trova a vivere. Non è, secondo me, interamente così. Perché? Perché abbiamo degli esempi che in qualche modo ci circondano e ci possono guidare se siamo capaci di guardare e ascoltare. Per cui non è vero che si improvvisa tutto, soltanto bisogna essere in grado di essere più aperti. E la scrittura è stato anche quello, un cercare di rimanere più aperti e quindi non tendere né verso la condanna né verso la benevolenza assoluta, ma cercare di trovare un qualcosa che fosse una via di mezzo, non dico veritiera, perché ovviamente è una reinterpretazione per quanto attinenti ai dati, ai fatti, però ecco, quello è stato il percorso che in qualche modo ho cercato di tracciare.
Parlando di suo padre ha lavorato in fabbrica, all'Enel, e poi è stato autista, ne ha fatti di lavori.
E non soltanto quelli dichiarati, perché in tempi come quelli degli anni 60, 70, 80, ma ancora negli anni 90, dove il denaro veniva costantemente a mancare, specie avendo una famiglia ed essendo una famiglia monoreddito, si è inventato una molteplicità di lavori, di impieghi, la possibilità di andare a raspare laddove possibile le lire, perché al tempo c'erano ancora le lire in Italia. E con questo sguardo sempre aperto verso la possibilità di fare un qualcosa, inventarsi un qualcosa, e quindi non accogliere qualcosa di preesistente, ma fondarlo magari da nuovo. E quindi eccolo magari rappresentante di Ori, cosa che poi porterà dei disastri, nel libro sono ben narrati, riparazioni in cantina di radio e apparecchi e elettrodomestici, molto bravo tra l'altro di mano, monterà degli impianti d'allarme, perché comunque con tutto ciò che è elettrico ha sempre avuto grande dimestichezza, così come grande dimestichezza nel cercare di svicolare attraverso tutte le avversità, hanno vinto le avversità.
E senta, a proposito degli anni 70, lei era appena nato, perché lei nasce negli anni 70, però la Milano di quegli anni, in questo suo libro, non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio organismo storico attraversato da tensioni sociali, abbiamo detto trasformazioni profonde, dalla stagione della violenza, lei sì. Ne parla, no? Del mito criminale legato a figure come Renato Vallanzasca, il bel René. In che modo la forma poetica le ha permesso di restituire questa stratificazione tra cronaca, memoria privata e immaginario collettivo?
È complesso da ridefinire a posteriori, perché l'ho fatto, quindi so che esiste, però dovendone cercare un'origine o una metodologia faccio forse fatica. Perché? Perché forse la poesia è il linguaggio per me più affine, riesco a esprimermi con più ampiezza e con più profondità, e quindi anche con la libertà. Si penserebbe che forse è la prosa, sia la prosa ad avere questa ampiezza di respiro di sguardo, io la trovo invece nella poesia, e quindi nella possibilità di utilizzare o recuperare delle terminologie, dei termini, dei vocaboli che magari non sono più davvero in uso. E dall'altra la costruzione dei passaggi, la costruzione dei versi, e questa scansione, questo sottrarre talvolta, che magari in prosa non è così consentito, in poesia invece rende meglio, perché lascia uno spazio che chi legge dovrà andare a colmare con una propria terminologia o sguardo, e questo mi permette in realtà di suggerire costantemente, andare a ficcare lo sguardo e il dito all'interno della realtà, circumnavigandola talvolta.
Quindi per questo ha scelto la versione del romanzo in versi. Perché non ha optato per un romanzo?
Proprio come dicevo prima, per la possibilità data dalla poesia di lasciare dei buchi, da un lato, la grande libertà espressiva che la poesia mi permette, essendo poi la lingua che io in qualche maniera mastico e adopero di più, non che non scrivo in prosa, ma la poesia per me è il respiro. La poesia, e quindi creare un romanzo in versi, ha dato modo di procedere con una costruzione di quanto viene narrato con un linguaggio molto più sbrigliato, molto più libero, tenendo comunque presente che è tutto sempre ipercontrollato e non c'è nulla che lascio andare. Però la poesia ho sentito che fosse l'unica lingua potenziale e possibile per raccontare una storia di questa ampiezza. Se l'avessi fatto in prosa sarebbe diventato forse didascalico.
Alborghetti, le posso chiedere di leggerci alcuni versi?
Il movimento elementare. Tornare dove tutto è iniziato, ripartire da dove è nata la stirpe, ma è un qualcosa di secondo che in sé la terra assorbe e annulla. Mio padre aderisce a ciò che è il dolore, l'ordine della riduzione. Nella corrente istruisce il corpo scarno a un'era successiva. Come Omero molto tempo rimase sommerso, non fu capace di tornar subito a galla sotto l'assalto della grande onda. E così mio padre, che da tutto questo viene sommerso, non è capace di tornar subito a galla, è sotto l'assalto dell'onda, eppure che sia stato per volontà o perché un corpo immerso subisce una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del liquido spostato, infine riemerge. Il luogo, la via di mezzo, è Grignasco, Valsesia. Il sobborgo natale è poco più a nord, prendendo sul fianco la provinciale.
Senta Alborghetti, nella quarta di copertina viene speso il nome di Annie Arnault. Quanto ha inciso nel suo lavoro la scrittura di questo premio Nobel francese?
Tanto, devo dire, al di là anche dell'amore personale, quindi nelle vesti di lettore e non da scrittore. Da lettore la adoro profondamente, ha avuto questa capacità di mettere a nudo fatti profondamente privati con una lingua profondamente pulita e altrettanto tagliente. È un'istanza che io ho accolto totalmente. È mio uso e costume rapinare ferocemente moltissimi altri scrittori in qualunque mia pubblicazione. È una sorta di omaggio che di norma faccio, è un riconoscere che c'è chi forse ha scritto talvolta o anche molto spesso molto meglio di me, ma la Arnault in questo caso e per la storia che io volevo raccontare ho trovato fosse essenziale, molto puntuale, una sorta di bussola che mi ha indicato costantemente la direzione in una navigazione dove non sapevo dove avrei potuto approdare.
Vorrei parlare di un altro suo lavoro, Il registro dei fragili. Anche Il movimento elementare racconta una persona fragile, ma non lo siamo forse tutti?
Lo siamo sempre tutti, e che la fragilità non è davvero permessa. Perché è qualcosa che ci insegnano a dover condannare, bisogna in qualche maniera sovrastare la fragilità in luce di un successo e in una possibilità di essere più forti delle fragilità che in realtà ci insegnano a vivere, perché grazie alla fragilità che troviamo un percorso, una strada e il motivo e la possibilità di crescere. La fragilità è permessa esclusivamente quando diventa un caso esempio e quindi si fa di quella fragilità il caso umano per narrare poi quello che è una storia più grande, per insegnarci o impartirci, peggio, una lezione. La fragilità è assolutamente necessaria per fare i conti con ciò che siamo, con ciò che la storia talvolta ci butta addosso. Non è un caso che proprio in Registro dei Fragili la figura del bambino, così dimenticato, talvolta maltrattato da questi genitori che sono presi da altro, in realtà è una storia attinta dalla mia infanzia e quindi, se vogliamo, è una sorta di progenitore del movimento elementare. Molto di quello che è stato convogliato in Registro dei Fragili, sotto altra forma e con altra lingua, ritornerà nel movimento elementare con le dovute differenze. E è una fragilità allora dover così accogliere violenza e sopraffazione? No, l'avere forse la capacità di parlarne ed esporlo è forse rendersi partecipi con altri che hanno storie simili.
Lei cita in questo suo lavoro tante voci poetiche, da Omero a Saba a Rosselli, passando a quelli più conosciuti per vicinanza territoriale come Pusterla. Ecco, queste citazioni vengono naturali perché nello scrivere ha sentito l'eco di versi letti e meditati, o c'è stata, diciamo, la volontà di omaggiare queste voci?
No, sono presenti perché ho sentito una fortissima consonanza, e conoscendo poi le opere si accende quella lampadina che dice: ah, però Tizio o Caio hanno detto più o meno questa cosa o hanno creato questo tipo di atmosfera. Vado a recuperare quindi i versi, il libro, il passaggio e mi dico sì, effettivamente funziona, e allora poi lo integro. Però principalmente è una forma profondissima di amore che ho per queste voci che rapino costantemente con gioia, ma citandole, quindi sono sempre reperibili.
Per concludere, Fabiano Alborghetti, chi era suo padre? Chi è stato suo padre per lei?
Una grande domanda. Non ho una risposta definitiva, perché forse è stato più persone contemporaneamente. Se ci fossimo vissuti più a lungo, avendo avuto circostanze di vita differenti, forse avrei avuto un'immagine ancora più chiara. In realtà quella che io ho avuto è un'immagine, seppur completa, comunque parziale. Molto comunque non lo posso immaginare, perché è qualcosa che lui ha tenuto dentro. Molto è qualcosa che io ho interpretato della sua vita. Altro è stato il cammino che abbiamo percorso assieme, e questo credo che valga un po' per tutti. Siamo un segreto, nonostante si abbia qualcuno accanto con cui dividere vita e strada, e non saremo mai raccontati per intero a prescindere. E quindi questo enigma è ciò che forse è il tesoro più prezioso.